24 mattino.
Chi evade continuerà a evadere.
Secondo me Papa Francesco ha sbagliato, perché comunque se la pensi era meglio se non diceva quella cosa, perché quella frase anti-abortista è veramente una palla tesa per Trump, e quindi magari l'avrei detta in un'altra occasione, magari l'avrei detta dopo le elezioni americane, perché ripeto, così sembra un assist al candidato presidenziale Trump.
Concordato fiscale uguale condono fiscale, alla faccia di chi paga le tasse alla fonte, alla faccia di chi vuol stare in regola.
Sì, soprattutto, se posso, caro ascoltatore, veramente alla faccia di chi è in regola tra partite IVA e autonomi, che, lo ricordiamo ancora una volta, subiscono una concorrenza irregolare da queste persone che evadono le tasse. E adesso, appunto, arriva il ravvedimento. Ravvedetevi! A questo suono millenaristico, e poi in realtà è un condono. Oh, sul secondo punto mi permetta di esprimere qualche perplessità, caro ascoltatore, sia un appoggio a Trump. Lo ripeto ancora una volta, Francesco, il Papa, l'ha detta due o tre volte, questo definire i medici che praticano l'aborto come sicari, l'ha già detta. Oh, è il Papa, basta prenderlo per quello che è, nel senso che è un'autorità religiosa, chi ci crede la prenderà in quel modo, chi ci crede, chi è cattolico ma ha posizioni distanti da questa, da quello che può considerare tradizionalismo, la prenderà in un altro. Sì, è importante, è la guida spirituale di una miliardata di persone grossolanamente, però non è che poi, al solito, se posso permettermi, non è che uno può fare, come si dice in gergo, cherry picking di quello che dice il Papa, ossia scegliere le cose che più piacciono e quelle che piacciono meno. E questo avverrà, come al solito, da destra e da sinistra, no? Quindi, il Papa che dice di accogliere i migranti, brutto. Il Papa che dice, o viceversa naturalmente, o bello a seconda del posizionamento politico. Il Papa contro l'aborto, brutto o bello a seconda del posizionamento politico. Quello è un'autorità spirituale, dirà quello che deve dire un'autorità spirituale. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, il lunedì 30 settembre alle 7:21 minuti e 30 secondi. Carmelo Loricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, voglio partire dal Sole 24 Ore, il quale curiosamente è un'edizione diversa da quella che troverete in edicola, perché come sapete il Sole 24 Ore del lunedì solitamente è un giornale un po' più freddo. Mentre invece è, aperte virgolette, caldo, chiuse virgolette, nella giornata di oggi, nel senso che ci sono un giornale normale, sono le notizie di ieri, a partire dalla fascia di apertura che è dedicata a Israele che attacca anche gli Houthi nello Yemen, e in Libano gli sfollati sono oltre 1 milione, e poi il fisco, appunto, via libera la sanatoria 2018-2022 per rilanciare il concordato biennale. Tutto commentato da Salvatore Padula, col quale ne avevamo già parlato qua in trasmissione, ma torneremo sul suo editoriale perché mi pare interessante. Tra le altre cose che troverete sul Sole di oggi c'è l'allarme riciclaggio per i visti per gli investitori, cioè la concessione di cittadinanza o di permessi di soggiorno un po' più facili a chi porta quattrini, mettiamola così, e poi la classifica della l'indice di sportività, si chiama così, delle province italiane, che vede in cima alla classifica, e complimenti a Bergamo. Sono i risultati di Parigi a cambiare questa classifica, che tiene dentro tanti elementi: la presenza di impianti sportivi, la fruibilità di questi impianti e ovviamente anche i risultati sportivi. E i giornali aprono quasi tutti sul Medio Oriente: Netanyahu, la sfida totale, l'apertura della Stampa, Libano, i tank al confine, Israele pronto a invadere, il titolo della Repubblica, Israele spiana pure lo Yemen, le bombe su Beirut sono americane, è il titolo del Fatto Quotidiano, nuovi raid, Israele colpisce lo Yemen, apre così il Corriere della Sera, Israele martella il Libano e gli Houthi, così Hamas ha inguaiato i suoi alleati, e l'interpretazione che dà domani, che è anche interessante su questo fronte, gli errori dei leader di Gaza che hanno intrappolato l'Iran e il Partito di Dio, Hezbollah appunto, in una guerra che non volevano. Israele estende il conflitto, l'apertura del Messaggero. Tenete presente che sono un po' alternate i titoli, troverete due titoli grandi un po' su tutti i giornali, uno dedicato all'FPO al 29%, il partito di destra austriaco, e poi appunto Israele che estende il conflitto, il titolo del Messaggero. I raid di Israele contro Yemen e Siria, il titolo del Quotidiano Nazionale. Per trovare altre aperture dobbiamo andare al Giornale. I numeri che smentiscono gli ultras dell'allarmismo, l'apprezzamento degli italiani per il governo, in un pezzo di Francesco Maria Del Vigo, e poi l'intervista a Nordio sul tema dei dossier, lo scandalo inaudito, dice Nordio, sono pronto a intervenire. La Verità decide di aprire con un sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri sull'Italia che rifiuta la cittadinanza facile. Un sondaggio certifica quello che tutti sanno: i connazionali non vogliono sentir parlare di ius scholae o altre scorciatoie per gli immigrati. Il 52% voterebbe no al referendum per il passaggio da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia. Poi appunto La Verità estende la cosa allo ius scholae, ma non è proprio così, si parla appunto del referendum. Piccolina stralla d'Italia, Libero è l'apertura verso l'anniversario del 7 ottobre per i cortei contro Israele, innalzata la sicurezza nei ghetti di Roma e Venezia. Infine Il Secolo XIX, che oggi inaugura la nuova direzione, è quella di Michele Brambilla, è la nuova proprietà. Due delitti, una sola pista. Genova, il giallo del Trapano si allarga e i dubbi sull'indagato si estendono al cold case della merciaia uccisa in casa nel 98. Quindi si parla dell'ipotesi di, non so se di un serial killer o qualcosa di questo genere. In bocca al lupo a Michele Brambilla per la nuova direzione. Dunque, inizierei oggi esattamente dalla sanatoria fiscale, cioè poi possiamo chiamarla come vogliamo, cosa succede, che sarà consentito a costi molto ridotti di fare la pace col fisco per le tasse evase dal 2018 al 2022, con uno sconto fortissimo per gli anni del Covid, ma uno sconto molto potente anche per gli anni successivi. Il via libera arriverà oggi al decreto Omnibus. Scrive Salvatore Padula nel suo commento sul Sole 24 Ore, la metamorfosi del concordato preventivo biennale, perché è collegata a questo, per spiegare agli ascoltatori che non lo sapessero, naturalmente all'ascoltatrice e agli ascoltatori che non lo sapessero. E entrerà in vigore, ed è già entrato in vigore, il concordato preventivo biennale, un sistema tramite il quale il fisco, per così dire, si accorda con i lavoratori autonomi e gli dice: nei prossimi due anni tu mi pagherai questa cifra di tasse, a prescindere, viene da dire, da quanto fatturerai, da quanto guadagnerai e via dicendo, e ci saranno meno controlli. Ma dato che il concordato biennale sta attraendo poco, si è deciso di accelerare, di dare una spinta, mettendoci dentro anche una sanatoria chiamata appunto ravvedimento. Il quantum da versare, in seguito al parere del Parlamento poi recepito nel decreto correttivo del concordato, è stato poi sensibilmente ridotto tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva invece delle più elevate aliquote ordinarie, con risparmi per i contribuenti non lontani dal 70% per quanto riguarda il concordato. Ora appunto arriva questo nuovo meccanismo. Come è naturale e giusto che sia, commenta Padula, ogni contribuente farà le proprie valutazioni e le proprie scelte, ma resta il fatto che questo ravvedimento ripropone le criticità alle quali ci hanno assuefatto regolarizzazioni, definizioni agevolate, rottamazioni, sanatorie, condoni tombali, scudi e voluntary disclosures che hanno incessantemente attraversato il nostro fisco negli ultimi 50 anni. E resta il fatto che non appena questa norma diventerà definitiva, attesa per il 9 ottobre, non potremo più meravigliarci nel sentire moltissimi contribuenti onesti ripetere che no, non serve affannarsi con gli obblighi fiscali. Tanto poi arriverà una via d'uscita molto più conveniente, esattamente come questa. All'interno del decreto Omnibus, approvato appunto dalle commissioni bilancio e finanze del Senato, entra anche il bonus Befana, così è stato chiamato più o meno. Vale 100 euro un'indennità esentasse in arrivo con la tredicesima per 1.100.000 lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro, ma il tema qua è che sarà un tema di discussione, la cosa non apre ai genitori conviventi. Il lavoratore deve avere fiscalmente a carico un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, in alternativa deve essere un genitore single con almeno un figlio a carico, eccetera, eccetera, eccetera. Stando alla lettera della norma, scrive Valentina Melis sul Sole 24 Ore, sarebbero dunque esclusi i genitori conviventi. Questo sul fronte fiscale, poi naturalmente vedremo che cos'altro emergerà nelle prossime ore. Ci sono già commenti soprattutto da sinistra che dicono che si tratta appunto di un condono, ma vi porterei su uno dei due grandi temi che trovate sui giornali di oggi, ed è, oltre a questo naturalmente, ed è appunto quello delle elezioni in Austria. Tra un attimo arriveremo al Medio Oriente. Il partito della libertà, l'FPO, la formazione di destra che ha vinto le elezioni in Austria, suscitando il plauso di tutto il mondo che possiamo definire sovranista all'interno dell'Europa, i complimenti di Le Pen, i complimenti dell'AfD e via dicendo, arriva appunto al 28,8%, il Partito Popolare Austriaco, che al momento esprime il cancelliere, è al 26,3%. Poi ci collegheremo con Vienna, però vi vorrei portare su questa pagina del Messaggero che ho trovato piuttosto interessante, firmata da Gabriele Rosana da una parte e Federico Guiglia dall'altra. Siamo a pagina 3. Dove si descrive quello che sta spingendo gli anti-Europa? I migranti, l'inflazione e le guerre. Il voto nei Länder dell'ex Germania Est è stato solo l'antipasto, scrive Rosana. A servire il piatto forte della riscossa dell'ultradestra continentale che cavalca il malcontento dell'elettorato ci pensa l'Austria con il successo dell'FPO, appunto partito dalla linea dura anti-migranti e dalle mai nascoste simpatie filo cremlino. Sui migranti è piuttosto chiaro e non diverso da molti altri partiti simili nel resto d'Europa. Mi pare piuttosto interessante il quadro che emerge invece per quanto riguarda il Cremlino, perché nota giustamente Gabriele Rosana questo. Vista da Bruxelles, la vicinanza a Putin rischia di dar manforte ai signor Orbán e di indebolire le capacità europee di imporre nuove sanzioni. Oltretutto in un momento in cui l'Austria continua a importare gas russo per quasi la totalità del suo fabbisogno e non avendo intrapreso la diversificazione delle forniture, rischia di trovare le proprie riserve quasi a secco se Kiev bloccherà il transito di metano russo attraverso il proprio territorio. L'altro fronte, quello dei migranti. Magnus Brunner, ministro delle finanze in carica ed esponente dell'OFP, sarà il prossimo commissario europeo. Sul campo si è guadagnato una solida fama da falco rigorista dei conti pubblici. A lui von der Leyen ha affidato le politiche migratorie, una scelta che manda segnali precisi, visto che negli ultimi anni Vienna ha sposato la linea dura in fatto di confini. E a proposito di questo, viene da dire che c'è poco da festeggiare, perché se la linea dura sul Brennero di Vienna è stata fortissima in questi anni, come sappiamo perfettamente, come soprattutto i nostri ascoltatori che guidano un camion o che sono proprietari di aziende di autotrasporto sanno perfettamente, ne scrive appunto Federico Guiglia sul Messaggero. E beh, è facile che con un governo nel quale l'FPO ha un ruolo di rappresentanza forte o con una maggioranza così forte, è chiaro che inevitabilmente i controlli diventeranno più duri. L'anno scorso siamo stati, dopo la Germania, il principale partner commerciale, volume di scambi di 25 miliardi di euro, dunque uniti, ma in realtà il valico ha rappresentato a lungo un ostacolo insuperabile per l'autotrasporto dei mezzi pesanti, per le regole ambientali messe, ma anche per cercare di bloccare l'immigrazione che cerca di passare il confine e dirigersi verso la Germania. Su questo tema, su dove vanno i migranti, parliamo di questo, parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Ravvedetevi agli evasori. Invece chi le paga alla fonte o è in regola, ricordati che devi morire.
D'accordo Spezia, il Papa fa il Papa, lui la pensa così, io da laico dico chi se ne frega, basta, punto.
Che è esattamente quello che sostengo io, cioè.
Sì, vabbè, però dire l'ha detto il Papa significa dire l'ha detto uno che lascia il tempo che trova, invece non è esattamente così.
No, sì, beh, lo ripeto, è un'autorità morale, un'autorità religiosa importante, però no, non, veramente, cioè, per carità, ripeto, un'affermazione che io non condivido personalmente, anzi zero, la trovo orripilante per come la vedo io, naturalmente, però diciamo, io, non sono religioso, così come lei, cara ascoltatrice, così come l'ascoltatore precedente, cioè, veramente, cioè, il Papa fa il Papa, io ho sempre avuto questa idea, il Papa fa il Papa, dice il suo, poi usa delle parole troppo forti, sì, possiamo discuterlo se sono parole troppo forti, secondo me sì, però, no? Uno può essere d'accordo o non d'accordo, un'autorità religiosa, non è che lo ha detto Trump o lo ha detto Giorgia Meloni, tanto per dare un'idea, e quindi questo poi ha un impatto sulle fattive politiche di ciascun paese. Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore partita IVA che dice sì, ci sono anche delle persone che non hanno pagato le tasse perché si sono trovate in situazioni di grave difficoltà, perfettamente d'accordo, questa difficoltà naturalmente va provata, come sa lei perfettamente. Due, all'ascoltatore che dice la Germania inasprisce i controlli e le leggi sui migranti, la Francia li respinge, l'Austria seguirà questa politica e chi si beccherà tutti i migranti irregolari? Indovinate, dice. Pagina 12 della Stampa, glielo dico io, finora se li sono beccati, come dice lei, Germania e Francia fondamentalmente, nel senso che racconta in questo bel pezzo Eleonora Camilli, prendendo i dati forniti da Matteo Villa dell'Istituto per gli Studi Politici. Dal 2011, degli oltre 1,1 milioni di persone sbarcate in Italia, 700.000 hanno lasciato il paese irregolarmente e solo 65.000 sono state rimpatriate. Come sapete, per regole europee bisogna fare la richiesta d'asilo nel paese di approdo e questo è il nostro grande problema, quello del quale ci lamentiamo costantemente. Però la realtà è che i nostri confini sono porosi per norma, cioè siamo nello spazio Schengen ed è così. Eccolo qua, lo dimostrano anche i cosiddetti casi Dublino, che riguardano cioè i migranti approdati in Italia che qui hanno lasciato le impronte digitali. Secondo il regolamento Dublino, la loro procedura d'asilo dovrebbe essere processata nel nostro paese. Ma negli ultimi 10 anni almeno 310.000 sono stati rintracciati attraverso il confronto dei dati inseriti nel sistema Eurodac. Un terzo in Germania, 85.000 in Francia, 40.000 in Svizzera e poi Austria e Svezia con 20.000 casi. Perché? Perché l'Italia ormai è un paese, dicono gli esperti, Gianfranco Schiavone, membro dell'ASGI e presidente dell'ICS di Trieste e Berlino, dice dove l'Italia è un paese poco appetibile, dove è quasi impossibile costruirsi una vita. Questo è il quadro. Poco appetibile non per tutti, a dire il vero, ovviamente dipende dalle regole. A pagina 2 del Sole 24 Ore trovate un bel pezzo di Ivan Cimarusti che racconta come l'Europa stia cercando di muoversi contro quelle leggi che ci sono in una serie di paesi europei e anche in Italia per attrarre i cittadini extraeuropei che portano tanti quattrini, la dico un po' grezza, comunque che portano investimenti e cose di questo genere. Il servizio di ricerca del Parlamento europeo stima che negli ultimi 15 anni buona parte dei paesi europei abbia concesso la residenza a 130.000 extracomunitari particolarmente facoltosi in cambio di investimenti per oltre 20 miliardi di euro in titoli di Stato, edilizia o società. C'è anche il focus sull'Italia, il programma italiano pare che sia tra i migliori al mondo per qualità della vita, reputazione, tassazione, tempi di rilascio del visto. C'è la preoccupazione europea che tutto questo porti fondi che arrivano dal riciclaggio. Racconta Cimarusti qua che i dati relativi alla provenienza dei fondi nominativi e gli eventuali collegamenti con altri personaggi segnalati nelle comunicazioni antiriciclaggio sono incrociati in Italia allo scopo di arginare il rischio che soldi sporchi finiscano nel circuito legale italiano. L'Europa se la prende soprattutto con Malta, dove è addirittura possibile comprarsi la cittadinanza. Il problema, sottolineano gli analisti di Strasburgo, è che tutto questo mercifica i diritti di residenza e cittadinanza. Però là, ci sono sempre dei fronti interessanti, secondo me, sui quali riflettere, un invito alla riflessione, non è una presa di posizione. Quando paesi piccoli come Malta, o mi viene in mente, o non particolarmente industrialmente vivi come l'Irlanda consentono dei regimi fiscalmente favorevoli, forse lo fanno anche perché è l'unico modo per loro di guadagnare, di vivere, di avere un sistema di servizi che funzioni, uno Stato che può essere finanziato. Questo è un fronte interessante da valutare forse anche in questa chiave. Una pausa e poi andiamo sul Medio Oriente.
24 mattino.
Scrive Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore che l'unico modo per che si eviti l'entrata di terra di Israele in Libano è che si muova l'Iran, ma non con un'accelerazione militare, bensì costringendo il suo alleato Hezbollah, ormai ridotto sostanzialmente ai minimi termini, almeno dal punto di vista del comando, a ritirarsi appunto dal sud del Libano. Ma come si muove l'Iran? È qua che è concentrata l'attenzione di tutti al momento. A pagina 6 del giornale Fausto Biloslavo parla di 40.000 pronti ad aiutare Hezbollah in caso di invasione. Per l'Ayatollah Ali Khamenei, per ora l'Ayatollah Ali Khamenei ha dato ordine di ricostruire in fretta la gerarchia di Hezbollah decimata dalle bombe, cominciando dal successore di Nasrallah, e continuare a far arrivare armi e consiglieri militari lungo la dorsale iracheno-siriana, fornendo un nuovo sistema di comunicazione al partito di Dio totalmente bucato dal Mossad. Secondo il politologo Vittorio Emanuele Parsi, l'Occidente non fa abbastanza per fermare Netanyahu, dice che si rischia la guerra con l'Iran, ma dice anche in un'intervista ad Alessandro Farrugia, pagina 6 del Quotidiano Nazionale, che l'Iran stesso sta cercando di fare il meno possibile. Parlano e basta perché sanno che militarmente possono fare poco o nulla, non si vogliono suicidare. È interessante come già ieri in un'intervista, non mi ricordo se su Repubblica, no, forse su Repubblica se non vado errato, già ieri l'islamista Gilles Kepel, uno dei più noti, l'islamista francese Gilles Kepel, abbia detto come probabilmente l'operazione per uccidere Nasrallah è stata supportata dai servizi iraniani, no? Quasi a togliersi di mezzo un alleato scomodo. Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, massimo esperto di Iran, così lo definisce sul Messaggero a pagina 5 Sara Miglionico, ritiene piuttosto che Israele abbia tracciato gli spostamenti di questo generale dei Pasdaran, il più alto in grado, per incontrare Nasrallah in Libano. Così l'intelligence ha potuto fare match con le informazioni che già aveva ed è partito l'ordine di attaccare. Riccardo Antoniucci invece sul Fatto Quotidiano a pagina 5 intervista una parlamentare, quella che ormai è una parlamentare italiana, libanese, un ex anchor woman nelle principali emittenti del paese, che, della quale adesso vi troverò il nome, Paola Yacoubian, la quale dice: Nasrallah è stato venduto dall'Iran, senza di lui può ritornare un Libano laico. E ancora un altro esperto di Medio Oriente, Frédéric Ancel, docente a Science Po, intervistato da Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, racconta come in realtà il mondo sunnita in particolare sia tutto contento, la dico un po' grezza naturalmente, del fatto che questo asse sciita si stia spegnendo o stia venendo colpito in questa maniera brutale da Israele. Segnalo anche molto rapidamente, non abbiamo tempo di tornarci, poi magari ci andremo, l'allerta in Italia per Israele per il 7 ottobre, il rischio che delle manifestazioni dopo le cose demenziali viste scritte sui cartelli in una manifestazione pro-Palestina con la senatrice Liliana Segre, la senatrice a vita definita agente sionista, che ci siano appunto rischi in coincidenza con l'anniversario del 7 ottobre. Abbiamo parlato di Austria prima, ci torniamo in Austria per avere un quadro della situazione e anche capire se si potrà fare un governo oppure no ed eventualmente a quali condizioni dopo la vittoria della destra dell'FPO. Siamo in linea con il nostro inviato a Vienna, Sergio Nava. Ciao Sergio, buongiorno, eccoci.
Ciao Simone.
Si fa il governo e come, semmai?
Dunque, al momento si prenderà tempo sostanzialmente, oggi sarà una giornata sostanzialmente calma, almeno così è da prevedere. E il Parlamento si riunisce a fine ottobre, quindi ci sono diverse settimane. Si farà probabilmente un governo, probabilmente non con l'estrema destra. Questa è un po' l'indicazione che sta emergendo, che abbiamo raccolto anche ieri intervistando, e lo stiamo trasmettendo nei giornali radio, il capo delegazione dei popolari europei a Bruxelles, Reinhold Lopatka, che ha sostanzialmente detto che l'orientamento è quello. Nessuno lo dice esplicitamente perché tutti si vogliono tenere mani libere. C'è anche un po' la speranza, se vogliamo, all'interno dei popolari, che pur avendo perso 11 punti sono il partito che è in mano il pallino ora della formazione del governo, perché sono gli unici che saranno comunque in una formazione di governo. L'unica eventualità che potrebbe portare l'estrema destra al governo sarebbe l'uscita di scena di Kickel, ma sarebbe veramente un passo indietro clamoroso. Kickel è visto troppo come un estremista e come un, diciamo, anche un pericolo per la democrazia, si può anche dire così. E sì, quindi i popolari,
che è la guida, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la guida, sì, di questo partito di destra, no? Kickel, sì.
Dicevi... Kickel è stato anche, tra l'altro, è stato anche la persona che scriveva i discorsi a Jörg Haider, è stato il manager di campagna di Strache, che è stato il leader che ha sostituito Haider, è qualcuno che sta da tanto tempo all'interno dell'organizzazione dell'FPÖ e che ora è emerso. Figura veramente particolare, è un uomo, lo si vede nei comizi piuttosto che nei dibattiti, molto mite, piccolo, parla quasi a bassa voce, ma la carica estremista che si porta dietro non è assolutamente indifferente.
Quindi la sostanza, Sergio, è che ci dovrebbe essere una sorta di un'ennesima grande coalizione, come spesso stiamo vedendo in questo periodo in varie parti d'Europa, esattamente per tener fuori l'FPO.
Sì, che è un risultato, che sarebbe un risultato abbastanza paradossale, perché torniamo indietro ai 25 anni a Jörg Haider, no? quel risultato dell'estrema destra all'epoca nel 99, che portò anche a sanzioni europee contro l'Austria. Lì vinsero i socialdemocratici con oltre il 30%, ma andarono al governo i popolari e Jörg Haider, che erano arrivati secondi e terzi. Si potrebbe profilare una situazione molto simile, col primo partito che vince ma non va al governo e il secondo e il terzo che si alleano. Più che grosse coalizioni, sarebbe una Kleine Coalition, perché avrebbero veramente forse un deputato in più rispetto alla maggioranza assoluta. Potrebbero aggiungere i liberali di Neos, che hanno avuto un ottimo risultato, quasi il 10%, però questa al momento è la soluzione più probabile. Dopodiché tutto è aperto, manca un mese a quasi un mese all'apertura del Parlamento, all'inaugurazione del Parlamento, le trattative comunque ci saranno e si cercheranno varie costellazioni di governo. Quello che è sicuro, e lo si respirava nettamente alla festa ieri dei popolari, che pur perdendo 11 punti sanno che saranno il governo e sanno che hanno in mano il pallino della formazione del governo, e la loro festa ieri era molto più animata di quella, pensate, dell'estrema destra, dove ero stato pochi minuti prima, dove nonostante la vittoria c'era un'area molto più tirata, possiamo dire.
E grazie al nostro Sergio Nava, inviato appunto in Austria, a Vienna, per raccontare queste elezioni. Lo risenterete ovviamente in GR24 tra poco, nell'arco della giornata. C'è il GR appunto, ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi con i nostri ospiti.